Bentrovati, buon pomeriggio. Voglio salutare anche gli amici che ci guardano sul canale 860 del Digitale Terrestre, BSO Channel, quindi Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia, nonché le frequenze in FM sul nord della Lombardia. Salutiamo tutto il gruppo, sempre con noi. E vi ricordo anche, anzi ne approfitto per dare magari un buongiorno a coloro che ci guardano in replica la mattina su Top Calcio 24, canale 152 del Digitale Terrestre. Allora, intanto andiamo a presentare gli ospiti. C'è una tripla S, da quello che mi dicono, tripla S. Allora, intanto uno lo vedo, che è Alessandro Santarelli, Skype con me. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Con delle super cuffie, incredibili.
Allora, ma qua siamo professionisti, Marco.
Non lo dire ad alta voce. Allora, poi vado alla seconda S, che è quella di Stefano Salandin, Tutto Sport. Ciao Stefano, ben trovato, buon lunedì.
Ciao Marco, è doppio, in una volta solo su due SS.
È vero, perché tu è doppia S, hai ragione. Però la terza S è quella di Andrea Saronni, TGcom 24. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao, ciao. Meno male che sono SSS, perché SS2 suonava male. 3 già.
Già, no, io metto la già, in mezzo. Stefano è
Salandin. Sono addirittura 4 con Stefano Salandin, giusto?
Va bene, va bene. Allora, sentite, io come consuetudine, siamo alla penultima, quindi ci sarà un'altra puntata di questo tipo con l'ultima giornata. Come consuetudine, si apre lunedì sempre con il pensiero dedicato a da parte dei nostri ospiti, quindi libertà totale. E allora cominciamo da Stefano Salandin. Il tuo pensiero a chi lo dedichi subito così alla penultima giornata di campionato?
Ma guarda, lo dedico a Leonardo Semplici, che, ma non perché è un amico, perché è un bravissimo professionista, è un conoscitore di calcio, non glamour, ma efficace, e quindi paga questa sua caratteristica, al punto che io ho sentito autorevoli commentatori dirgli: ah, questa è la sua più grande impresa da quando allena, e avrei voluto dire a questi signori che lui ha portato in Serie A una squadra, la SPAL, che aveva giocatori illustri, sconosciuti, e partito dalla C, proprio per capire qual è la sostanza rispetto all'immagine. E Leonardo è un uomo di sostanza, quindi lo dedico a lui, perché anche ieri l'ha confermato. Vero. Facendo una partita assolutamente dignitosa, mentre avrebbero potuto andare, come si dice, con le
in vacca. Sì, è vero, è vero. Diciamo così che nonostante la birretta sono scesi in campo lucidi. Allora, e tra le altre cose, caro Salandin, ti consiglio di sintonizzarti con noi alle 16:30. Poi capirai. Allora,
c'è Leonardo?
Sì, ci abbiamo Leonardo. Allora,
vabbè, sono incasinato perché oggi ci saranno riconvocati.
Va bene, però ce l'avremo.
Però
dai.
Bravi.
Grazie. Dai. Allora, vado invece da quello che, sentendo, diciamo così, l'elogio a Semplici, gli può divenire un po' un magone, che è Andrea Saronni, che chissà chi lo deve, il suo pensiero.
No, vabbè, è chiaro che mi viene il magone, però lo condivido, ragazzi. Il Cagliari era una squadra, secondo me, attrezzata per ben altra classifica, ben altri traguardi. Ciò non toglie che quando lo prende in mano Semplici è veramente nei guai, e soprattutto penso oggi, e quindi complimenti a lui, e complimenti però anche a quel filo sempre di buona sorte, di come dire, impronosticabile, che c'è nel calcio. Cagliari-Parma, ve lo ricordo, ragazzi, 1-3, due piedi nel baratro, praticamente quella rimonta incredibile che poi ha lanciato il Cagliari in tutto il suo valore e nel valore del suo allenatore nella corsa verso la salvezza. Però, ragazzi, a volte appunto l'attimo fuggente e Semplici, meritando, poi l'ha preso. Io comunque il mio pensiero lo dedico a Pippo Inzaghi, cuore rosso-nero, credo, come me, a cui auguro di soffrire come me e come tutti poi i supporter del Milan almeno una domenica passione, nel senso di che possa almeno giocarsi la salvezza sul campo con la sua squadra, col Benevento.
Veramente anche qui complicato il finale, vediamo quello che succede domani sera in Lazio-Torino. Vado da Alessandro Santarelli e presento anche, do il ben arrivato qui con noi anche Daniele Garbo. Daniele, ciao, un abbraccio, un saluto.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, il tuo pensiero a chi lo dedichi, Santarelli?
Si rovina le C, Marco, si rovina le C.
Guarda, si è rovinata la S adesso, abbiamo
rimango,
una G.
Rimango sul filone salvezza, sì. E vado da Vincenzo Italiano.
Ti conviene pure
perché
a te,
Vincenzo Italiano con lo Spezia ha veramente fatto un miracolo clamoroso, perché la squadra non era forte, diciamo la verità, non era forse neppure attrezzata per rimanere in Serie A, nonostante alcune buone individualità, e addirittura si salva con un turno in anticipo. Quindi vado da Vincenzo Italiano.
Vincenzo Italiano per Alessandro Santarelli. Daniele Garbo, a chi dedichi il tuo pensiero? Daniele? C'è o non c'è Daniele? È caduto, lo recuperiamo. Vabbè, ne recupera. Va bene, va bene. E insomma, avete espresso i vostri pensieri. Però voglio dire, è un finale di campionato. Parto da San Stefano, che adesso rimaniamo un attimo su quello che è, diciamo così, la corsa Champions. Si riapre tutto a questo punto, e la Juve può sperare tantissimo, Stefano.
Sì, può sperare, soltanto deve battere Bologna, quindi non sarebbe scontato, perché vista la Juve di questi mesi, di questi ultimi 10 mesi, non, nulla è certo. Però sì, ma è tutto nella logica, adesso non vorrei citarmi, ma è tutto nella logica, si sapeva sarebbe andata così, se uno avesse guardato un po' nelle dinamiche, che se la sarebbe giocata all'ultimo metro, no? Come quella maledetta domenica, all'ultimo metro, e vedremo. Il Milan deve andare a Bergamo. Bergamo è sempre un posto strano, soprattutto in questo periodo. Sono molto curioso. Ho visto un Milan, quel poco visto ieri sera, ero un po' distratto. Ho visto un Milan un po' piatto, e quindi è tutto molto completo. Milan una settimana, l'Atalanta c'ha la Champions di mezzo, la Coppa Italia di mezzo. Cioè, magari se metti che la Coppa, già devi giocare una partita intensa dal punto di vista emotivo, fisico e tutto. E poi magari metti che la vinci e c'è anche un po' di festa, quindi non è detto che all'ultima l'Atalanta arrivi proprio al 100%. Però è interessante, sì, assolutamente interessante.
Saronni, destino segnato. Garbo, l'abbiamo ripreso? Daniele, ci sei?
Sì, ci sono.
Dimmi il tuo pensiero veloce, che poi voglio sentire Saronni. Il tuo pensiero,
allora, il mio pensiero veloce va innanzitutto a Vincenzo Italiano, che secondo me ha fatto un autentico capolavoro salvando una squadra come lo Spezia, che sembrava vittima designata ad un rapido ritorno in Serie B, e l'ha fatto giocando sempre a calcio, e questo secondo me è una cosa importante. Poi lo dedico anche a Cagliari e Crotone, che ieri hanno onorato il calcio, così come ha fatto lo Sheffield United, ultimo in Premier League, che è andato a vincere a Goodison Park contro l'Everton, tagliandolo praticamente fuori dalla lotta per le coppe europee. Questo è il calcio che ci piace. Mi auguro che Bologna, Verona e Atalanta domenica facciano altrettanto.
Bene, Saronni, un Milan che si è maledettamente complicato la vita.
Sì, perché adesso chiaramente non farmi aprire il libro dei rimpianti, perché sennò qua diventa l'Enciclopedia Britannica. La partita di ieri sera, va bene, sbagliata dal punto di vista dell'approccio. Guarda, io temevo, e quanto mi secca avere ragione, ho spesso torto, ma quanto mi secca ogni tanto avere ragione, perché differentemente da tutta una serie di altri milanisti sui social, io ieri non ho accolto bene nel pomeriggio la notizia del pareggio del Crotone, proprio perché ho pensato che già era una partita difficile di suo, ma magari anche l'obbligatorietà del risultato da parte del Cagliari, non solo da parte del Milan, avrebbe forse reso un pochino più tesi anche i giocatori di Semplici. Invece, guarda caso, salvezza, birrette, rilassamento totale, partita che comunque era stata preparata egregiamente prima e sul campo si è visto, con in più un bonus di una situazione psicologica di non avere assolutamente niente da perdere e potersela giocare. Io non so se i giocatori del Milan, che già sono delle anime fragili quando non c'è Ibrahimovic, si aspettavano un prego si accomodi o qualche cosa del genere, perché ci sono stati gli inizi dei due tempi che, così tirandola un po' per i capelli, sono stati abbastanza incoraggianti, con quel minimo sindacale di decisione. Poi, andando a sbattere e vedendo anche la caparbietà, la voglia di giocarsi la partita da parte degli avversari, poi sono totalmente mancati. Quindi su ieri niente da dire, e anzi grazie Donnarumma che ancora tiene acceso la fiammellina della speranza. Poi è chiaro, Marco, se oggi andiamo a rileggere con tutti gli alibi, le giustificazioni, i distinguo che andrebbero fatti, adesso non abbiamo tempo, Milan di occasioni ne ha sprecate tante, ma tante. Se hai fatto 30 punti in casa in 19 partite pareggiando, e a volte in extremis con Sampdoria, Parma, Udinese, Verona, chi più ne ha più ne metta, è chiaro che lì
ti tu dici alla fine la paghi.
Poi è vero che c'è stato un ruolino straordinario in trasferta, però quelle, quando sei ormai in caccia dell'obiettivo, sono partite da vincere, ma ti parlo anche quelle di 5, 6, 7 giornate fa. E questo lo pagherà carissimo il Milan.
Saltarelli, si è rianimata la Juve.
Ma però io faccio un copia e incolla con quello che ha detto Andrea Saroni in questo momento, perché o Juventus o Milan avranno un tir di rimpianti, perché ha perfettamente ragione Andrea.
Come quello di Milan, Ronaldo che porta via le macchine, hai visto che tiro?
Sì, esatto, ci si mette anche gli impianti.
Adesso lì ho visto le immagini, tutti questi macchinoni che salivano.
Qualcuno dice che li sta portando a fare il tagliando, perché sai,
tutti insieme porta il tagliando. Adesso che macchinoni poi
fa il tagliando.
Dove va a fare il tagliando?
A Parigi.
No, può darsi pure a Lisbona, fa un giro,
non lo so. Comunque ho visto che oggi dalla Spagna, anche se lo riporta da un balon che non è proprio attendibilissimo, diciamo così, scrivono che il 24 maggio Ronaldo annuncerà il passaggio al Paris Saint-Germain. Detto questo, comunque andrà a finire o Juventus e Milan avranno un tir come quello di Ronaldo, pieno di rimorsi, di rimpianti, perché la Juventus non ha mai battuto il Benevento, gli sarebbe bastato un punto con il Benevento, ma quello che dicevamo anche
gli sarebbe bastato un allenatore serio. Vero.
Gli sarebbe bastato, guarda, l'abbiamo detto ieri
adesso
sera,
faccio incacchiare Salandin.
La differenza tra Semplici e Andrea Pirlo. Semplici ieri ti dice: come ho preparato la partita? L'ho preparata bloccando i trequartisti del Milan. Dove vince il Milan la partita? A Torino, fra le altre cose, con i trequartisti. Quindi un allenatore preparato, un allenatore che, come amo definirlo io, è ancora un aspirante allenatore. Detto tutto questo,
ricordatevi che Semplici ha fatto la differenza perché è arrivato con Capozzucca. È il manico, non è l'allenatore.
È vero anche quello, sì.
Poi è un uomo semplice. Quindi.
Detto tutto questo, la Juventus ha una opportunità clamorosa, ma ha ragione anche Stefano Salandin. Intanto deve andare a vincere a Bologna, non diamolo per scontato.
Garbo!
Ma su che cosa, scusa, sul discorso Champions?
Sì, dai, rimaniamo un attimo qui.
Io ho visto il Milan ieri sera, devo dire che mi ha stupito per l'inconsistenza, cioè le due campagne torinesi contro la Juve e contro il Toro avevano illuso evidentemente che fosse una corsa in discesa, invece è diventata straordinariamente in salita. Il Milan ieri sera non ha mai tirato in porta, Cragno non ha fatto una parata, due parate importanti le ha fatte Donnarumma. Il Milan poteva pure perdere ieri sera, avrebbe comunque cambiato poco, 1-0 era uguale. Quindi voglio dire, il Milan si è squagliato nel momento più importante. Io credo che dobbiamo fare i conti con una realtà che, lo so, ieri mi sono preso gli insulti di molti milanisti perché ho scritto una cosa su Twitter. Il signor Ibrahimovic, che è un grandissimo giocatore, però ha 40 anni, gli hanno anche rinnovato il contratto per un altro anno a cifre anche non proprio irrisorie. Purtroppo è mancato, è vero che ha trascinato il Milan a un certo punto, ma poi è mancato nel momento fondamentale della stagione, nel momento in cui bisognava chiudere il discorso Champions. Ieri sera sarebbe servito come il pane uno come lui, non c'era, perché è infortunato.
Ma poi Daniele, scusa se ti interrompo Daniele, ma mi pare che ieri sia entrato Mandžukić, no, il rinforzo di gennaio.
Sì, rinforzo di gennaio.
Sì, anche sì, ha fatto Mirabilia, anche Mandžukić, sì, grande rinforzo, sì, è vero, grande rinforzo.
C'è Saronni, Vorello me lo sta affossando.
No. Allora, guarda, su Mandžukić devo fare poco l'ironico o il critico, perché io lo dico, è scritto in articoli su Twitter, dove volete voi, io ero personalmente entusiasta dell'acquisto, dell'arrivo di Mandžukić. Sapevo che si sarebbe dovuto aspettare un pochino da un punto di vista di ripresa fisica, di ripresa dell'abitudine a un campionato vero come il nostro, però insomma Marco, io pensavo che febbraio, marzo potesse essere un giocatore in piena efficienza, e pensavo che la sua efficienza, la sua fisicità, la sua esperienza avrebbero veramente colmato le eventuali, ai tempi pensavo, assenze di Ibrahimovic. Invece, operazione totalmente fallita, con sopra il carico dell'assenza cronica praticamente di Ibrahimovic. Io lo dico, io non cambio idea su Ibrahimovic. Se comunque anche in questo momento stiamo qui a parlare di un Milan che di riffo o di raffa può ancora agguantare la Champions League, la gran parte del merito, oltre che di Stefano Pioli, è di Zlatan Ibrahimovic. Chiaro, bisognava pensare prima, e bisogna pensarci soprattutto ora, comunque vada a finire, a avere una vera, io addirittura dico titolare, poi sappiamo che trattare Ibrahimovic a riserva è un mestiere un po' difficile, però ti dico che la verità è che questo personaggio, lo diceva prima anche giustamente, non mi ricordo se era Santarelli o Salandini, che comunque sottolineava come Ibra sarebbe servito come il pane, cioè in una partita del genere, non solo dal punto di vista del gioco, del fisico, ma proprio dell'esperienza, del carattere. Questa squadra ieri si è persa dal punto di vista psicologico, per cui è chiaro che secondo me la sua importanza in un gruppo che rimarrà comunque giovane, comunque un po' basso dal punto di vista di esperienza e di carattere, è fondamentale. Certo, se continuerà a non esserci così, e forse l'anno prossimo sarà pure peggio, bisogna prendere un vero numero 9, assolutamente.
Eh beh, questo sì. Sentite, ma qual è la squadra secondo voi che deve avere più rimpianti a questo punto, no? Siamo alla penultima, all'ultima di campionato. Stefano, se c'è una squadra che ritieni che deve avere più rimpianti, qual è?
Forse la Lazio, perché se un po' dopo la Champions ha veramente mollato, la Lazio poteva essere lì a giocarsi il quarto posto, dico, non di più.
Il Napoli non poteva lottare per il titolo?
Napoli no, ma che dai, su, c'è il calcio delle re, cioè, ci sono delle logiche, tanto la qualità. E poi il Napoli ha avuto degli infortuni, non peraltro non muscolari, ma traumatici, quello di, cioè, se tu togli Lukaku e come si chiama l'altro, il Toro, Martinez all'Inter, mi racconta, 5 mesi mi racconti cosa fa l'Inter. Lui ha avuto Osimhen e Mertens fuori per 5 mesi, fa la differenza, ragazzi, cioè, oltre a molti infortuni, ma poi no che non può lottare per il titolo, può lottare per arrivare a seconda, terza, come ha fatto in questi anni, voglio dire, non è quella roba lì. L'Inter era più forte assolutamente, lo era già di partenza, poi è crollata la Juve, non c'è stato campionato e non c'è stato campionato in effetti quando è uscita la Champions. No, direi la Lazio.
Tu dici la Lazio, tu dici la Lazio.
Tutto il resto è abbastanza logico.
Daniele Garbo?
Guarda, io continuo a ritenere che tutte hanno molti rimpianti, anche la Juventus, se pensiamo ai punti persi col Benevento, ma tutte le squadre hanno rimpianti. Io credo che però tutto sommato quella che ne ha di più sia davvero il Milan, perché obiettivamente è sempre stato lì sopra, addirittura è stato campione d'inverno, ha giocato anche un buon calcio, ha avuto un sacco di guai col Covid, un sacco di giocatori.
Ma se non va in Champions, tu lo confermi, Pioli?
Non lo so, questo è un problema della società, onestamente. Io non so se Pioli abbia delle colpe, so di sicuro come
però
ho detto
fallisce
prima,
lui dice che è una delusione se non arriva in Champions. Per me è un fallimento enorme, considerando.
Guarda, io francamente faccio fatica a trovare delle colpe in Pioli, onestamente. Ritengo che sia mancato nel momento fondamentale della stagione Ibrahimovic, il giocatore che ha portato il Milan lassù in vetta e che poi è mancato clamorosamente per evidenti problemi fisici dovuti all'età, infortuni vari e cose che sappiamo.
Santarelli?
Beh, è una bella domanda, Marco, difficile dirne una sola. Io aggiungo, oltre alla Lazio, concordo con Stefano, anche la Roma, perché la Roma non poteva lottare per il titolo assolutamente, però forse qualcosina in più in campionato poteva fare. Però come faccio a non mettere Juventus e Milan al pari di rimpianti? Con sfumature diverse, ma chi rimane fuori tra le due continua a dirlo, ha una valanga di rimpianti, quindi ci sono tante di squadre, veramente.
Tante di squadre. Saronni, poi vi faccio sentire un audio veloce.
Sull'immediato, insomma, stiamo parlando in questo momento, ti dico il Milan. La Juve la vedo più come delusione. Se mi parli di rimpianti, detto che lì non posso trovare una colpa specifica, Io ti dico il Napoli, perché ha dimostrato nelle ultime 8-9 giornate a organico pieno, con Osimhen a pieno regime, quanto poteva fare, quanto poteva valere. Io penso che l'Inter era comunque la più forte, avrebbe vinto comunque il campionato, ma secondo me avremmo visto una lotta veramente molto molto più equilibrata e fino alle ultime giornate.
Allora, vi faccio sentire un audio di una ragazza, tra le altre cose, mi dicono al 331-8200-213, vi prego, poi risponderete voi in maniera molto garbata a lei, prego.
Buongiorno, sono Katia da Milano, volevo intervenire sulla partita Inter-Juve.
Che bella voce!
In riferimento alla VAR, nei primi due casi la VAR è intervenuta perché l'arbitro non ha visto nulla. Allora è stato richiamato alla VAR per fargli vedere che effettivamente aveva sbagliato. Nel terzo, la regola della VAR dice che se lui ha visto, infatti per lui era rigore, la VAR può anche non intervenire. Grazie, saluti.
Allora, vi lascio rispondere a voi perché non stanno proprio così le cose, però Salandin, parto da te.
No, deve fare un seminario a molti colleghi l'ascoltatrice, perché è così. Decide l'arbitro in campo. Punto, finito. Il problema è noi che pensiamo che la VAR sia la moviola in campo, non è così.
È stata usata come moviola nei primi due casi, infatti.
Ma ascolta, perché quello che stava al VAR, ma adesso però veramente parlare di arbitri mi annoia moltissimo, io preferisco parlare di calcio, però quello che sta al VAR gli dice: ascolta, hai visto che l'ha toccato? Cioè, no, aspetta, perché ci sono delle robe, il rigore sull'Autaro è una roba, cioè uno corre, gli pesta un tallone, quello non arriva sul pallone, ma lasciamo stare.
Quella è una moviola, quello non è un chiaro evidente errore.
E l'arbitro dice: no, non l'ho visto, allora vai a vederlo, vado a vederlo. Ma si parlano continuamente, si sono parlati anche sul tocco di Cuadrado, e lei decide l'arbitro perché l'ha visto, ce l'hai visto, l'ha toccato, sì, secondo me l'ha toccato lui, basta, fine. Ma si parlano continuamente, ma ci sono dei filmati, dei documentari, dei film su cosa si dicono gli arbitri all'auricolare, ma ascolta, il problema è che noi pensiamo, veramente, noi siamo fermi ancora al processo del lunedì, per noi è questa roba qua il calcio, ma è un problema nostro. Nessun altro paese la fa così, nessun altro.
No, nemmeno, dobbiamo dire, Stefano, che nessun altro paese la VAR si usa come la utilizziamo noi, pure questo va detto.
Ma certo, nessun altro paese ha tutti i rigori che diamo noi.
Infatti è questo.
Andiamo in Champions League, esatto. E prendiamo schiaffoni da tutti.
Esatto.
Perché pensiamo che il calcio sia PlayStation. Ma non è così, il calcio non è stato lì.
Assolutamente.
No, raga, ma davvero non mi va di parlare.
No, vabbè, io però devo chiedere, faccio un giro su
l'arbitro è come il 7:30, è la stessa cosa. Certo, ma è una dolorosa necessità. Ti puoi incazzare due minuti quando c'è la denuncia dei redditi, ma se poi continui a parlare di denuncia dei redditi e non ti godi la vita.
Anche questa è una bella osservazione. Va bene.
E la paghi.
Tanto si paga sempre. Tanto si paga sempre. Paghiamo sempre, paghiamo il 7:30 e paghiamo pure gli errori arbitrali, tanto siamo abituati. Saronni, sei dello stesso avviso?
Guarda, più o meno, anzi no, allargo un po' il discorso che faceva Stefano, perché qui lasciamo stare il caso che poi ha portato a questo errore clamoroso, incredibile e, ahimè, lo dico da milanista, decisivo di Juventus-Inter. Ma il punto è un altro, Marco, secondo me è il sistema arbitri. Un sistema arbitri, adesso non voglio, quando ci fai una puntata, se vuoi mi chiami e cercherò di essere più chiaro e analitico, ma il punto, venendo dietro un po' alle parole anche di Salandin, è che alla fine si arbitra in uno, non in due, e ci metto anche delle cose che poi addirittura potrebbero arrivare persino alla sfera personale. Possiamo fare un paragone in ciascuno, siamo giornalisti e comunque facciamo, credo, dei lavori d'equipe con altri colleghi, con in redazione, eccetera. Cioè, alla fine, al di là di consigliarti con uno, parlare con quell'altro e confrontarti con Sempronio, decidi tu, ok? Se io dico faccio questo e tu mi dici no, è quell'altro, e tra l'altro appunto in un momento non richiesto, perché è vero, i due rigori, secondo me, quello su Chiellini dell'1-0 e quello su Lautaro dell'1-1, tecnicamente, chiamiamolo così, ci possono stare, ma secondo me non doveva intervenire il VAR.
Esatto.
Cioè non puoi esatto. non è
un chiaro evidente errore, dai.
Chiaro ed evidente errore.
È lì il nocciolo
della questione. Allora, se cominciamo, e poi puoi essere, io di Calvarese non ho in generale una grande stima come arbitro, come di un sacco di arbitri che ci sono attualmente in Serie A, ma il punto è che faccio un grande sforzo, mi metto nei suoi panni. E come può succedere a un giocatore, eccetera? Io mi innervosisco. Allora, e quindi comincio a fare casino, arrivando magari al caso limite, che è stato quello poi dell'incredibile rigore di Cuadrado. Ma lì è perché c'è troppo potere, Marco, c'è troppa importanza, c'è troppa voglia di emergere sia a livello di quadri dirigenziali. Scusa, poi chiudo. Secondo voi, così una mia idea, in Inghilterra, in Francia, dove volete voi, le altre grandi leghe, ma conoscono il nome e vita, morte, miracoli del designatore piuttosto che del presidente degli arbitri? No, secondo me no. In Italia sì, bisogna ragionare su questo.
Certo, allora, vi posso chiedere una cosa, siccome devo andare in pausa, devo salutare Salandin, vero Stefano?
Sì, devo andare, scusate.
Allora Stefano, un abbraccio, a presto, grazie a Stefano Salandin.
Forse parlate di calcio, non di arbitri, è sì, più bella sì. quella roba lì. Purtroppo il problema non è che ci sono gli arbitri scarsi, ci sono i giocatori scarsi, il problema è che questo qua.
Anche questo è vero. Un abbraccio a Stefano Salandin. Saronni, ti do salutare anche a te, vero che c'hai riunione pronto, sì. Quindi ti saluto, sì. Ci sentiamo presto. Allora chiedo, Santarelli, ti posso trattenere un attimo su una cosa e così concludiamo questo discorso? C'è un'esigenza.
5 minuti, perché poi devo venire dalle tue parti.
Va bene, 5 minuti e torniamo subito con voi, subito.